Ed eccoci qua al nostro terzo appuntamento di questa settimana. Stiamo studiando la prima lettera di Giovanni, vi ricordo, ma voglio prima di tutto salutarvi, ringraziarvi per essere anche oggi all'ascolto. Vi ricordo che Giovanni, nella prima parte, tratta la tematica che Dio è luce. Abbiamo visto fino ad ora i primi quattro versetti che vado a rileggervi. Quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. La vita è stata manifestata, e noi l'abbiamo vista, e ne rendiamo testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre, e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre, con il Figlio Suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia completa. Giovanni espone che avevano realmente sentito la voce di Gesù, lo hanno visto con i loro occhi, lo hanno contemplato, lo hanno toccato con mano. Questo parla di incontro intimo con Gesù, non un incontro fugace o inventato a distanza. Ed è questo che ora annunciano ad altri, di questa comunione che si può avere con Gesù. Ieri abbiamo accennato al dilemma che questo fa emergere in quanto Dio è luce e noi no. Come possiamo superare l'ostacolo e poi avvicinarci a Dio? Vediamo meglio cosa significa che Dio è luce. La scienza moderna, mi dicono, non è proprio sicura di ciò che sia la luce. È energia o è materia? Cos'è la luce? Oh, la sorgente di luce è una cosa, ma quando accendi la luce nella tua stanza, l'oscurità nell'angolino diventa luce. Cos'è successo? Cos'è che è avvenuto lì, nell'angolo, e ha fatto sparire l'oscurità? Perché quando la sorgente di luce lì sul soffitto si spegne, l'oscurità ritorna nell'angolo? Cos'è la luce? Beh, quando Giovanni dice che Dio è luce, sta rivelando molte sfumature sulla persona di Dio, anche se non ricopre l'intero spettro degli attributi di Dio, dice molto su di Lui. Prima di tutto, luce parla di gloria, di splendore, di bellezza, di meraviglie di Dio. Hai visto il cielo d'estate quando il sole sale su come una fiammata di gloria? Due amici erano accampati per passare la notte in un campeggio in alta montagna. Era un luogo bello. Avevano passato la notte in sacchi a pelo. Uno racconta: quando mi svegliai la mattina seguente, il mio amico era lì, in piedi, che guardava l'inizio dell'alba. Gli chiesi cosa stesse facendo sveglio così presto e fece un'affermazione: sto guardando Dio creare un nuovo giorno. Oh, quale emozione era essere lì e osservare Dio creare un nuovo giorno. All'improvviso il sole apparve sopra l'orizzonte e venne su come marciando in una fiammata di gloria. Devo confessare che divenne abbastanza caldo più tardi, durante la giornata, ma che aurora stupenda era stata. Dio è luce. Oh, la bellezza, lo splendore e la gloria di Dio. Un'altra caratteristica della luce è che può essere vista, ma si diffonde da sola. Illumina l'oscurità. È rivelante. Mi lascia vedere le mie mani. Ho toccato libri e vedo che una delle mie mani è sporca, dovrò andare a lavarla. Se non fosse stato per la luce, non avrei mai visto lo sporco. La luce rivela mancanze, impurità. Un poeta lo espresse in questo modo: i nostri pensieri sono aperti alla tua vista e nudi al tuo sguardo. I nostri peccati segreti sono nella luce del tuo puro volto. Come dire, un peccato segreto qua giù è scandolo aperto in cielo. I nostri peccati sono proprio lì, davanti a Lui, perché Dio è luce. La luce parla anche della bianca purezza di Dio, della sua santità senza macchia. Dio si muove senza ombra perché Lui è luce, Egli è puro. Non solo dà luce, è anche un grandioso depuratore. Molte signore mettono fuori un abito al sole per pulirlo o per toglierne un odore. Il sole è un grande agente depuratore. La luce parla della purezza di Dio. La luce è anche una guida per l'uomo, indica il sentiero. La luce all'orizzonte guida gli uomini e dà loro coraggio per continuare ad andare avanti. Dio è luce. Lasciami andare all'altro estremo. Il buio è attualmente più che una negazione della luce, non è solo l'opposto della luce. È di fatto ostile alla luce. La luce e la santità di Dio sono in diretto conflitto con la malvagia oscurità, il caos del mondo. Ora ci viene presentato questo dilemma. Io sono una piccola creatura, qui giù sulla terra, piena di peccato. Se vuoi sapere la verità, sono totalmente corrotto. Senza la grazia di Dio che salva, non sarei altro che una creatura in ribellione contro Dio, con assolutamente niente di buono in me. Dio ha reso molto chiaro che non trova niente di buono nell'uomo, Paolo dice: «Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene». Romani 7, versetto 18. Paolo dice anche in Romani 3, al versetto 10, «Non c'è nessun giusto, neppure uno». Non solo, non hanno alcuna bontà innata, ma sono addirittura in ribellione di esseri umani contro Dio. Paolo prosegue nel discorso per parlarci della ribellione che è nel cuore umano e gli dice: «Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo». Romani 8, versetto 7. Oggi stiamo vivendo in un mondo che è in ribellione contro il Dio onnipotente. Dio è santo. Io sono un peccatore. Io sono stato salvato per grazia, sì, ma come avrò comunione con Lui? Come camminerò con Lui? Gli uomini hanno cercato di farlo in tre diversi modi che sono qui presentati, e due di questi sono sbagliati. Il primo metodo è di portare Dio giù, al livello dell'uomo. Leggiamo al versetto 6 di Prima Giovanni. «Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità». Se diciamo che abbiamo comunione con Lui. Ci sono molte persone che sostengono di avere comunione con Lui quando in realtà non è affatto così. Noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Capisci cosa Giovanni dice in questo versetto? È piuttosto schietto, non credi? Lui dice che noi mentiamo. Non è una cosa carina chiamare un altro bugiardo. Giovanni dice che se tu dici di avere comunione con Dio e cammini invece nelle tenebre, cioè nel peccato, stai mentendo. Non l'ho detto io, non oserei farlo, ma Giovanni lo dice. Noi pensiamo sempre a Giovanni come un ragazzo gentile, riccioluto, come veniva dipinto nel Medioevo. Suppongo che all'artista venne l'idea dei riccioli dal fatto che Giovanni è chiamato l'apostolo dell'amore. Ma il nostro Signore non lo chiamò mai così. Lui lo chiamò figlio del tuono. Giovanni era un pescatore. Lui è quello che dice: se tu dici di avere comunione con Dio e cammini nelle tenebre, menti, perché Dio è luce, Dio è santo. Non sentiamo parlare così tanto riguardo al peccato tra i cristiani oggi. Ad esempio, spesso si cerca di capire o giustificare l'adulterio o la fornicazione in qualche maniera, ma uno dei 10 comandamenti è non commettere adulterio, come è scritto in Esodo 20 al versetto 14. Amico, amica, se camminerai con Dio, camminerai nella luce. E se c'è peccato nella tua vita, non stai camminando con Lui. Non puoi portare Dio giù al tuo livello. Lui non fa compromessi col peccato, chiamandolo in maniera diversa. Il versetto 7 di Giovanni, capitolo 1, continua il discorso dicendo: «Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato». Ma se camminiamo nella luce, cioè se camminiamo secondo la parola di Dio. Uno studioso biblico parla della propria confusione mentale riguardo a questo versetto. Notando che il purificare del sangue dipende dal camminare nella luce, lo legge come se dicesse: se camminiamo secondo la luce, il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Lui pensava che significasse che se lui fosse stato molto puntiglioso verso ogni comandamento di Dio, Dio l'avrebbe purificato. Poi nota che non dice se noi camminiamo secondo la luce, ma se camminiamo nella luce. La cosa importante è dove camminiamo, non come camminiamo. Siamo venuti alla presenza di Dio, abbiamo permesso alla parola di Dio di illuminare i nostri cuori peccatori. Dobbiamo camminare nella luce come Lui è nella luce. Potremmo mai arrivare a questo? Saremo mai in grado di camminare chiaramente nella luce, come colui che chiamiamo nostro Padre, di cui è scritto: «In Lui non vi è tenebra alcuna». Questo è il modello posto davanti a noi, in quanto il Salvatore stesso disse: «Siate perfetti, come perfetto il vostro Padre Celeste». E se anche sentiamo di non poter mai competere con la perfezione di Dio, pure vogliamo ricercarla, e non saremo soddisfatti fino a quando non riusciremo a raggiungerla. Il giovane artista, quando prende in mano per la prima volta un pennello, può appena sperare di emulare Raffaello o Michelangelo, ma anche in questo caso, se non ha mai davanti a sé un ideale nobile, otterrà solo qualcosa di mediocre. Ma cosa si intende quando si afferma che il credente deve camminare nella luce come Dio è nella luce? Possiamo concepire una somiglianza, ma non nella medesima proporzione. Siamo veramente nella luce, onestamente nella luce, ma non possiamo esserlo in misura uguale a Gesù. Non posso vivere sul sole è un luogo troppo luminoso, ma posso camminare alla luce del sole. E così, anche se non posso raggiungere la perfezione di purezza, verità, che appartiene al Signore, che è infinitamente buono, pure posso mettere davanti a me il Signore e lottare, con l'aiuto dello Spirito che dimora in me, in conformità alla sua immagine. Noi dobbiamo avere la stessa luce, ed essere certi di possederla, camminare in essa come riesce a Dio, ma quanto alla sua santità, alla sua purezza. Questo è riservato al momento in cui entreremo nella perfezione del Dio Altissimo. Vedi, è possibile camminare nelle tenebre pensando che tutto è a posto. Lasciami illustrare questo pensiero. Un uomo racconta una sua avventura. Dopo essere stato a caccia con un amico, a un certo punto arrivammo a una biforcazione del sentiero e lui mi disse: «Io prendo la via di destra e tu quella di sinistra. Ti condurrà intorno alla collina e dietro alla fattoria. Ci incontreremo lì». Intanto, sembra che stesse per iniziare a piovere. Erano scese una o due gocce, ma avevamo poi smesso. Quando mi incamminai da solo e feci il giro della collina, notai parecchie caverne nella collina, e quando iniziò davvero a piovere, sapevo che mi sarei bagnato. Così mi misi in una di quelle caverne. Andai in quella più grande che trovai, mi sedetti al buio per circa 30 minuti. Iniziai ad avere freddo e decisi che avevo bisogno di un fuoco. Così raccolsi un mucchio di foglie sparse sul pavimento della caverna e accesi un fiammifero. Presto ebbi un piccolo fuoco e quando mi guardai intorno nella caverna scoprii che non ero solo. Non sono mai stato in un posto con così tanti ragni, lucertole, come ce n'erano lì nella caverna. Dall'altra parte, nell'angolo, c'era un piccolo serpente, tutto rotolato, che mi guardava. Amico, amica, sono uscito in fretta e furia, deducendo che, siccome quelle creature avevano occupato quella caverna per prime, apparteneva a loro. Procedetti giù verso la fattoria ed ero bagnato fradicio, ma non sarei rimasto in quella caverna. Ora, lasciami fare questa applicazione. Quella persona era stata seduta, comoda, per 30 minuti mentre era al buio, ma quando la luce rivelò cosa c'era nella caverna, non poteva più essere comodo in quel posto. Vedi, c'è un grande numero di persone che, anche quando va in chiesa, non ascolta la parola di Dio. Queste persone sono sedute al buio, sentono qualche dissertazione sull'economia, sulla politica, o la buona vita, o un'esortazione a fare del loro meglio, ed essi sono a loro agio. Ovviamente sono a loro agio, ma se entrassero nella luce della parola di Dio, vedrebbero che sono peccatori e che non possono portare giù Dio al loro livello. Giovanni disse che se una persona dice di avere comunione con Dio, ma sta vivendo nel peccato, sta mentendo. Riconosco che stiamo vivendo in tempi dove gli standard morali stanno cambiando drasticamente, la gente razionalizza il proprio peccato e cerca di trovare scuse, ma non può abbassare Dio al proprio livello. Se stai vivendo nel peccato, Dio non avrà comunione con te. Se pensi diversamente, ti stai prendendo in giro da solo. Qualcuno può chiedere: cosa intendi? Ci sono per caso ipocriti anche nella Chiesa? E se vai al nocciolo, è proprio questo di cui stiamo parlando, d'ipocrisia. Si professa una cosa: sto avendo comunione con Dio e contemporaneamente si sta camminando nella oscurità. Giovanni dice che chi fa così sta mentendo. Ora, supponi che sei un figlio di Dio e stai vivendo nel peccato, ma ora vedi che sei nella luce della parola di Dio, hai perso la salvezza? Quando la luce nel mio studio ha rivelato la macchia di sporco sulla mia mano, sono andato e l'ho lavata. E Giovanni dice: il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Quella parola purifica è al tempo presente. Il sangue di Cristo continua a pulirci da ogni peccato, da qualunque peccato, da tutto il peccato. Non hai perso la tua salvezza, ma hai perso la tua comunione con Dio fino a che non sei purificato. Il testo, abbiamo visto, dice purifica e non purificherà. Tanti pensano che al momento di morire possono sperare di essere perdonati. Oh, ma è infinitamente meglio essere purificati ora, anziché dipendere dalla possibilità di essere perdonati in punto di morte. Altri immaginano che il perdono si possa raggiungere soltanto dopo molti anni di cammino cristiano. Invece, la remissione dei peccati è una realtà presente, un privilegio attuale, una gioia per ora. Nel momento in cui il peccatore si affida a Gesù, viene completamente perdonato. Il tempo presente utilizzato nel testo indica anche la continuità. Come è stato purificato ieri, viene purificato oggi e lo sarà anche domani. Sarà sempre così per te. La purificazione è completa. Il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato, non soltanto dal peccato, ma da ogni peccato. Vedi, amica, amico, io non sono in grado di esprimere la straordinaria dolcezza di questa parola. Solo lo Spirito Santo può fartela gustare. I nostri peccati contro Dio sono innumerevoli, ma che il nostro conto sia piccolo o grande, vale la medesima ricevuta. Il sangue di Gesù Cristo è un pagamento sia per le trasgressioni gravi, sia per le lievi mancanze. La nostra iniquità se n'è andata via subito, per sempre. Se tu sei nella famiglia di Dio e nella tua vita c'è peccato, Dio non ti tratterà come il peccatore che vive fuori dalla famiglia di Cristo. Egli ti tratterà come un figlio disubbidiente. Ti porterà nell'angolo per punirti. Ricorda che portò Davide nell'angolo e certamente Anania e Saffira non la passarono liscia. Il nostro tentativo di portare Dio al nostro livello semplicemente non funziona. Ad ogni modo c'è un altro metodo che è spesso usato per cercare di coprire quel buco tra un Dio santo e un uomo peccatore. Il metodo che è spesso usato è un tentativo di portare l'uomo al livello di Dio. Dicono che l'uomo ha raggiunto la perfezione senza peccato, che sta vivendo su quella piattaforma davvero alta. Bene, Giovanni reagisce a quell'approccio. Ascoltalo, versetto 8 di 1 Giovanni, capitolo 1. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Questo è ancora peggio che essere un bugiardo. Quando arrivi al punto di dire che non c'è peccato nella tua vita, in te non c'è nessuna verità. Questo non significa che sei semplicemente un bugiardo, significa che non hai nemmeno la verità. Certe persone non possono beneficiare della purificazione che opera il sangue di Cristo, semplicemente perché dicono di essere senza peccato. Peccato al singolare si riferisce al principio ereditario del peccato. Gli eretici che Giovanni sta combattendo stanno dicendo che, comunque possa essere la loro condotta esteriore, non vi è peccato nella loro natura. Altri pensano che si intenda essere colpevoli, perché il peccato è qualcosa che interessa alla carne, poco importante, e non contamina lo spirito. Giovanni rifiuta queste tesi. Se tu fossi illuminato dalla verità, sembra dire, ti accorgeresti di avere peccato, ma negandolo inganni te stesso. Ti stai prendendo in giro da solo. Non prendi in giro nessun altro, prendi in giro solo te stesso. Uno studente di teologia racconta, quando entrai come matricola alla università, il mio compagno di stanza era un giovane uomo che stava studiando la Bibbia come me. Era un ragazzo dolce per certi versi. L'unico problema con lui era che era perfetto. Quando trovai la camera che mi era stata assegnata, il mio compagno non c'era, ma quando entrò, si presentò e mi informò che non aveva commesso un peccato da tanti anni. Non mi ricordo se aveva detto che erano uno, due o tre. Mi sconvolse conoscere una persona che non peccava. Avevo sperato che sarebbe diventato mio amico, ma non era un amico. Vedi, in ogni stanza nella quale io abbia vissuto, le cose andavano male ogni tanto. E lì vivevo in una stanza nella quale eravamo solo in due e uno di noi non poteva fare niente di sbagliato. Quindi, se qualche cosa andava male, indovina di chi era la colpa. Ora, io ammetto che di solito era colpa mia, ma non sempre. Anche se era un bravo ragazzo, non aveva certo raggiunto il livello di perfezione che diceva di avere. Non era perfetto. Dopo il primo semestre, una matricola poteva trasferirsi dove voleva. Così gli dissi, mi trasferisco. Era molto afflitto e disse, oh no, dove vai? Gli dissi, ho conosciuto un ragazzo in fondo al corridoio che è cattivo, proprio come me, e mi trasferirò con lui. Così mi trasferì e lui dopo non trovò un altro compagno. Il mio nuovo compagno di stanza ed io andammo d'accordissimo. Siamo ancora amici e passiamo dei bei momenti insieme. Nessuno di noi è perfetto, anche se siamo migliorati un po' nel corso degli anni. Qui termina il racconto di quello studente di teologia. Amico, amica, se senti di avere raggiunto lo stadio di perfezione, mi dispiace davvero per coloro che ti stanno vicino, per tuo marito, tua moglie, perché è difficile vivere con qualcuno che pensa di essere perfetto. L'apostolo Giovanni dice, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Non possiamo portare noi stessi al livello di Dio. È impossibile raggiungere la perfezione in questa vita. Bene, con queste considerazioni attorno al nostro livello, al nostro rapporto col Signore, io voglio fermarmi qui appunto. E quindi vi rinnovo l'appuntamento a domani, quando avremo l'occasione ancora di studiare, di analizzare questi testi della prima epistola scritta da Giovanni. Appuntamento a domani. Ciao.